Ok, apriamo le nostre Bibbie a Genesi capitolo 45. Allora, abbiamo visto in capitolo, cioè nello studio precedente, questo processo di Giuseppe, invece di rivelarsi subito ai suoi fratelli, io sono Giuseppe, che avete tradito, che avete venduto come schiavo, lui, guidato dallo Spirito Santo, li deve portare a un vero ravvedimento. Perché sapete che non può essere un vero perdono, un vero restaurazione, se non c'è un vero ravvedimento. Non come il ravvedimento di Esaù, che lui ha pianto tanto, ma in realtà lui era solo dispiaciuto perché ha perso qualcosa, non perché lui ha contristato il cuore di Dio, non perché lui ha disprezzato la prima genitura che Dio aveva provveduto per la sua vita. E quindi, attraverso una serie di circostanze, lo Spirito Santo porta i fratelli di Giuseppe a riconoscere anche pubblicamente il loro peccato davanti a Dio. E solo in quel momento Giuseppe si rivela a loro. Ed è anche la stessa cosa con Gesù Cristo. Gesù Cristo si rivela ai umani solo quando la loro condizione di cuore è giusta davanti al suo cospetto. Tante volte ho parlato con la gente se loro credono in Gesù o meno. E spesso ho sentito questa affermazione. Ma io una volta ho pregato il Signore che mi facesse questa cosa e come non me l'ha fatto io non credo più in Lui. Avete mai anche voi sentito qualcosa del genere? Allora, prima, se Dio è Dio, giusto? Non può essere comandato da noi. Perché altrimenti siamo noi Dio, sopra di Lui. Se noi possiamo dire, Signore, fai quello che io voglio, se tu fai quello che io voglio, allora io crederò in te. Non funziona così. L'uomo deve presentarsi davanti a Dio con un atteggiamento di umiltà, riconoscendo il suo stato reale. Noi per nascere di nuovo, per avere la vita eterna, dobbiamo riconoscere che siamo peccatori, che noi siamo indegni del perdono di Dio, come i fratelli di Giuseppe. Loro meritavano il perdono di Giuseppe? Secondo voi? Per niente. Per niente meritavano il perdono di lui. L'avevano venduto, l'avevano lasciato a morire, a soffrire per tutta la vita? Eppure quando hanno riconosciuto il loro peccato davanti a Lui, Lui li ha perdonato liberamente, come il nostro Signore Gesù. E quando noi uomini ci umiliamo davanti a Dio, è in quel momento che il Signore si rivela a noi. Come il passo che ho letto Vincenzo, no? Dio dà grazia e umile, ma resisti i superbi. Quindi Dio è contro, questa parola resiste, è proprio, Dio è contro gli orgogliosi, Lui è contro i superbi. Ma Lui versa la sua grazia a chi è umile. E quindi finalmente, dopo tanto tempo, i fratelli di Giuseppe riconoscono il loro peccato davanti a Lui. Infatti, guardiamo di nuovo in capitolo 44, un po' per rinfrescare la memoria dalla settimana scorsa, versetto 16, Giuda rispose, che diremo al mio Signore? Allora sta parlando di Giuseppe perché lui non sa, lui pensa che lui è un dignitario egiziano. Che diremo al mio Signore? Quale parole useremo e come ci potremo giustificare? Dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la colpa. Questo è Giuda che sta parlando, ma sta parlando per tutti i fratelli. Perché lui dice che il Signore ha trovato il mio peccato, il Signore ha trovato il nostro peccato. Il peccato che abbiamo commesso contro il nostro fratello 20 anni fa. E anche alla fine di capitolo 44, in versetto 33, dopo un lungo discorso dove Giuda anche svela il fatto che Giacobbe pensava che Giuseppe era morto. Perché lui dice, il mio padre pensava che lui è stato strappato da un animale, e racconta un po' tutta la storia, non fa che Beniamino non puoi tornare perché poi mio padre, tuo servo, morirà di questa brutta notizia. E in versetto 33 lui dice, De, permette ora che io sia tuo servo, che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore al posto del fanciullo, che il fanciullo se ne torni con i suoi fratelli. Perché come potrei ritornare dal mio padre se il fanciullo non è con me? Ah, che io non veda il dolore che coglierebbe mio padre. Sicuramente anche Giuseppe sarà chiesto in questi 20 anni, come mai mio papà non è venuto a cercarmi? I miei fratelli sono disgraziati, lo so questo, ma mio papà? Perché non è mai venuto a cercarmi? E adesso lui scopre che suo papà, per tutti questi anni, credeva lui morto. Ma Giuda e tutti gli altri fedeli riconoscono il loro peccato davanti a Giuseppe, e Giuda addirittura dice, prende me come schiavo. Lascia perché Beniamino, ricordate, era l'unico innocente fra tutti i fratelli. Lui non era neanche presente, neanche lui, come Giacobbe, era ignorante del fatto che avevano venduto in schiavitù. Quindi Giuda dice, lascia l'innocente, io sono colpevole. Io ho venduto mio fratello Giuseppe come schiavo ed è giusto che adesso io divento schiavo. E quindi con questa dimostrazione di umiltà, poi Giuseppe in capitolo 45, allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutto gli astanti, e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere i suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stesso lo udirono. Quindi loro erano fuori dalla porta a ascoltare. E lo viene a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sono Giuseppe. Mio padre è ancora in vita, ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza. Perché sgomenti? Perché chiaramente fino adesso come hanno comunicato loro? Abbiamo già visto attraverso un interprete. Giuseppe era vestito da egiziano, truccato da egiziano, lui parlava in egiziano. E un altro egiziano che parlava ebraico parlava con i suoi fratelli. Ma adesso nella loro lingua lui dice, io sono Giuseppe. Come sta papà? Non dopo tutti questi anni, 22 anni. E loro sono veramente come un mattone in testa. Non sanno cosa dire. Sicuramente hanno un sacco di paura. Adesso Giuseppe, adesso è arrivato il momento del giudizio. Adesso Giuseppe ci fa staccare la testa a tutti quanti. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli, Dei, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse, io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Quindi non è che lui dice facciamo finta che non è successo mai niente, perché questo non è un modo biblico. Quando uno ti fa un torto di dire vabbè, facciamo finta che non è successo. No, perché poi tu avrai dentro quella cosa nella tua vita. Non è risolto il conflitto, la cosa. E quindi non è che lui dice, vabbè, facciamo finta che non avete fatto niente. No, lui dice, io sono Giuseppe, voi mi avete venduto come schiavo 22 anni fa. Però c'è Dio in mezzo. E questo è quello che cambia tutto nella nostra vita, quando c'è Dio nella nostra vita. E quando noi come credenti riconosciamo Dio in tutte le nostre vie. E quindi Giuseppe continua, ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, perché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. E noi vedremo in tutto il discorso, Dio mi ha mandato, Dio mi ha fatto, Dio è nella mia vita, Dio è sovrano nella mia vita. Voi avete intenzionato per male, ma Dio ha avuto un piano molto più grande del vostro. E Dio ha usato anche la cosa cattiva, malvagia, per la sua gloria. E notate che lui non dice, voi mi avete mandato qui. Dio mi ha mandato qui, perché io sono un figlio di Dio, e come ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio, anche questo Dio ha permesso nella mia vita per essere un salvatore per voi e per tante nazioni. Noi come credenti, come vediamo la sofferenza e la difficoltà? Perché possiamo fare due cose. Possiamo vedere Dio nella nostra vita, come Giuseppe, e avere fede, fiducia e di avere pace e gioia anche nella tribolazione. O noi possiamo concentrarci sulla situazione, su quello che quell'altra persona ci ha fatto, amareggiarci, indurre il nostro cuore e fare alla fine una brutta fine. La scelta è nostra, fratelli. Come noi prendiamo ogni situazione della vita? Perché anche noi credenti dovremo affrontare situazioni brutte. Vi siete accorti? Perciò è sbagliato di predicare un Vangelo falsa. Ah, accetta Gesù, la tua vita sarà perfetta. Rose e fiore da ora in poi. No? Gesù chiaramente ha dichiarato che la pioggia cade su giusto e sull'ingiusto. La pioggia può essere una benedizione, può essere una maledizione, come abbiamo visto nelle Filippine. Tanti morti a causa della pioggia. E sono morti giusti, in ogni probabilità, credenti. Saranno stati uccisi da queste valanghe di fango, di acqua. E anche persone che non si interessavano completamente di Dio. E magari al contrario, a volte sono salvati da una disgrazia anche persone che non amano il Signore. Ma come noi prendiamo ogni situazione dipende se noi includiamo Dio nella nostra vita, nei nostri pensieri. Ed è molto importante per noi credenti, perché noi, come ho detto prima, possiamo mettere Dio in mezzo alla nostra vita e dire, ok Signore, non capisco questa cosa, non capisco anche perché sto attraversando questa cosa, ma so che Tu mi ami. L'abbiamo anche cantato, giusto? E non so neanche come Tu potrai usare questa cosa per il bene. Non lo so, ma ho fiducia in Te. Comprendete, Dio non chiede che noi diciamo, ah, questa malattia è una cosa bella, questa disgrazia è una cosa bella, ho perso il mio lavoro è una cosa bella. Non è una cosa bella. E Romani 8:28 non dice che ogni cosa è buona. Cosa dice? Ogni cosa coopera per il bene. Non dice che ogni cosa è un bene. Noi non dobbiamo dire, gloria a Dio, sono malato, gloria a Dio, ho perso il mio lavoro, gloria a Dio, è morto il mio parente. Perché anche nella nostra vita accapitano cose brutte, nella vita anche dei credenti. Ma come noi accogliamo queste cose, poi determinerà l'atteggiamento di vita che noi avremo nel futuro. E vedete la grazia di Giuseppe, la misericordia. Lui ha già perdonato i suoi fratelli prima che loro chiedano perdono. Lui dice, Dio mi ha mandato davanti a voi, versetto 5, per conservarvi la vita. Infatti è già 2 anni che vi accaresti nel paese e vi saranno oltre 5 anni durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché si è conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Vedi la fede di Giuseppe? Lui dice, io non credo che Giuseppe quando era venduto come schiavo, poi quando era calunniato, quando lui era mandato in carcere, lui capiva cosa stava facendo Dio. Io posso dire questo nella mia vita, quando io ho avuto delle brutte circostanze, in quel momento io non potevo dire, ah io vedo che in 10 anni poi io comprenderò perché è accaduto tutte queste cose. E lì ci vuole la fede. Io non capisco, Signore, questa situazione, ma io credo che Tu sei buono. E io credo che Tu sei con me, e in qualche modo, non so come, Tu trarrai del bene da questa situazione. Non so come e non so quando, ma ho fiducia in Te. E Giuseppe dice che, guarda fratelli, Dio è stato con me. Voi mi avete tradito, ma Dio è con me. Dio non mi ha tradito. Anzi, Dio mi ha camminato mano a mano, passo per passo, in tutti questi anni. Dio ha permesso che io fosse venduto. Dio ha permesso che io fosse messo in carcere. Ma perché Dio ha un piano, una grande liberazione. Perché Dio doveva fare una grande opera attraverso la mia vita. Voi credete, fratello, che Dio vuole fare una grande opera attraverso la tua vita? Certo che lo vuole fare, ma lo puoi fare solo se tu sei disposto a essere preparato per questa grande opera. Siamo disposti a attraversare la schiavitù, il carcere, le difficoltà per essere conformati all'immagine di Cristo? Guardiamo un secondo in Secondo Corinzi, dove Paolo descrive un po' le circostanze della sua vita. Secondo Corinzi, capitolo 2. Ieri quando ero in ospedale con David e Maria, e dopo queste cose di Gianni, di Cristina, cioè, mamma mia, in questi giorni è proprio una cosa dopo l'altra, no? E anche altre cose nella mia vita di cui non parlerò questa mattina, ma comunque tanti attacchi dal nemico, ma guarda, vi dico, tanti. Infatti pregate per me perché... sto passando un momento difficile. E anche ieri ho detto, mamma mia, adesso posso veramente capire Paolo quando lui qui in Secondo Corinzi capitolo 2 dice, scusate, ho detto 2, capitolo 4. Quando Paolo dice in Secondo Corinzi 4, versetto 8, noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotto a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti. Ho detto a David, perché in inglese questa prima frase, noi siamo afflitti in ogni maniera, in inglese dice che noi siamo afflitti da ogni parte, siamo schiacciati, no? Da ogni parte, ma non distrutti. E E come stiamo studiando la vita di Giuseppe, la sofferenza, la difficoltà? Non lo so, forse in questo periodo io lo devo vivere. Perché? E questo dice, ok signore, cosa devo... Sto predicando a questi fratelli di aver fede, di aver gioia, di guardare Dio. E, ok, adesso devo mettere in pratica quello che sto predicando ai miei fratelli, quello che sto insegnando. Perché sto passando un periodo terribile. Ma comunque, gloria al Signore. Perché Dio avrà un bene anche in questo, sono convinto. E qui, Paolo, leggiamo di nuovo, ma nel versetto 7... E noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non di noi. Quindi Dio ha un scopo nella sofferenza e nella difficoltà della nostra vita, perché Lui vuole far brillare la Sua gloria in questi vasi di terra. In modo che nessuno può guardare la nostra vita e dire, oh mamma, guarda Lui... E perché lui è così in gamba, perché lui è così intelligente, perché lui è così saggio, o così bello, o così ricco. No, che la gente può guardare la nostra vita e dire, questo è Dio. Questo è Dio. Come può lui avere la gioia in questa circostanza? Come può Dio usare questa persona in questa maniera? E Paolo dice, noi siamo vasi di terra, vasi difettosi, vasi corrotti, vasi decadute. Ma Dio ha messo il suo tesoro nella nostra vita. E Paolo dice, noi siamo afflitti in una maniera, ma non ridotto agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesta nella nostra carne mortale. Comprendete, fratelli, perché noi dobbiamo morire? In modo che Lui può vivere. E non ci piace. Ah, non mi piace, pastore, questo modo. Mi dispiace. È il metodo di Dio. Cosa disse Giovanni Battista? Io devo diminuire e Lui deve crescere, parlando di Gesù Cristo. Ed è la stessa cosa nella nostra vita. Noi dobbiamo morire a nostro orgoglio, a noi stessi, in modo che la Sua vita, la vita di Cristo, sia manifestata nella nostra vita. Perché io confesso, a me non viene naturale di essere umile. Mi viene naturale di essere orgoglioso. Amen. Solo io. Perché siamo umani, siamo fatti così. La nostra tendenza è l'orgoglio. Non è naturale per noi di essere umili. E quindi Dio deve permettere anche in circostanze della nostra vita ad operare umiltà nella nostra vita. Perché non basta dire, Signore, voglio essere umile. È una preghiera pericolosa. Perché il Signore risponderà subito a quella preghiera. Ma noi tante volte, secondo me, sbagliamo nel pensare, e ho sbagliato io per tanti anni, quando prego per umiltà, Signore, fa che sia più umile, fa che io sia più consacrato, più santo, più paziente. E a volte noi facciamo questa preghiera pensando che... No, Signore, con una bacchetta magica ci tocca, ci spruzza un po' di polvere magica sulla testa e istantaneamente noi avremo più umiltà, avremo più pazienza, avremo una vita più consacrata. Ma non è così. Signore dice, vuoi più pazienza? Adesso permetterò una circostanza di vita che ti farà perdere la pazienza. Amen. È molto silenzioso questa mattina. Così il Signore, vuoi essere più umile? Allora, permettere alle persone di umiliarti. È facile dire che siamo servi di Dio finché qualcuno ci tratta come servo. Sono servo di Dio. Allora vai a pulire là. Come ti permette a parlarmi in questo modo? E come hai detto, sei un servo, ti ho trattato come un servo. Ma sono queste cose che fanno venire fuori quello che noi siamo in realtà. Ricordate Pietro, quando Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli, ognuno di voi mi lascerete, ognuno di voi mi tradirete, e io sarò lasciato solo a morire e soffrire in croce. Almeno gli altri 11 non dicevano niente. Magari nel loro cuore avevano lo stesso atteggiamento di Pietro. Io no, Signore. Gli altri. Ma non dicevano niente. Invece Pietro cosa disse? Ah, Signore, gli altri, anche mio fratello. E sicuramente Giovanni e Giacomo, perché c'era un po' di rivalità fra, no? Gli altri ti tradiranno, ma io mai. Mai, Signore. Io sono pronto a morire addirittura per te, Gesù. È vero. Adesso vedremo. E voi conoscete la storia, non c'è bisogno che ripeto la storia, no? Gesù è stato arrestato 3 volte. Pietro aveva l'opportunità, non doveva neanche morire, doveva solo riconoscere Gesù. E lui non è riuscito neanche a fare questo. E dopo la terza volta che lui ha negato, la parola di Dio dichiara addirittura con parolacce, quell'ultimo fanciullo che viene, anche tu sei un Galileo con lui, e lui, no, non lo conosco. Chi? Ricordate Bill Gallatin, no? Pastore Bill Gallatin, no? Il suo suono sul telefonino è chi? Beh, ho detto, la prima volta che ho sentito suonare, ho detto, che strano, no? Che alcuni hanno col tu, altri, no? Vari squilli, questo chi, ho detto, come mai hai scelto il canto di un gallo per la tua suoneria telefonica? E lui dice, perché ogni volta che lo sento, il Signore mi ricorda che, come Pietro, io potrei anche venire meno. Ho detto, mi è forte questo. E quindi Dio doveva permettere a Pietro di vedere, perché lui non aveva un giusto concetto di se stesso. Lui pensava di essere super spirituale, lui pensava, io morirò per te Gesù. Ma il Signore doveva permettere le circostanze della vita per far venire fuori quello che lui era veramente. E cioè, Pietro, non solo non morirai per me, ma tu mi rinnegherai solo con la bocca. Cioè, tu non hai il coraggio o la stoffa spirituale neanche per dire pubblicamente che credi in me. E poi, dopo questo incidente, noi vediamo un Pietro trasformato. Un Pietro coraggioso che dopo il giorno di Pentecoste, con la minaccia di morte, lui va nella piazza di Gerusalemme a predicare: questo Gesù voi avete crocifisso. Perché Pietro doveva venire alla fine di se stesso, doveva vedere veramente il schifo che c'era nella sua vita, per toglierlo. E anche Paolo dice che noi credenti siamo perplessi, siamo schiacciati, siamo in difficoltà, ma finché la vita di Cristo sia manifestato nella nostra vita. E quindi in ogni circostanza noi dobbiamo vedere, ma sto permettendo veramente al Signore di operare in questa circostanza? Sto riconoscendo il Signore in tutte le mie vie? O mi sto amareggiando? Guardiamo in Ebrei capitolo 12. Perché quando stavo preparando il messaggio e pregando, sentivo che alcuni di voi questa mattina c'è amarezza nella vostra vita. Ci sono cose che tu tieni dentro, delle circostanze della tua vita, magari da tanti anni fa. Magari cose che hanno fatto i tuoi genitori o parenti, o non lo so. Questo non me l'ha detto il Signore. Però mi ha parlato forte dell'amarezza, che alcuni, invece di risolvere i nostri problemi, invece di confrontare quello che non va, l'abbiamo immagazzinato. Le abbiamo detto, vabbè, lasciamo perdere, non fa niente, però io non parlerò più con lei. Ma il Signore vuole sradicare queste cose nella nostra vita. Io da giovane credente, una notte ho fatto un sogno e il mio migliore amico della scuola superiore, dopo la scuola superiore io e lui abbiamo preso un appartamento e attraverso varie circostanze lui mi ha lasciato con un sacco di debiti, lui non ha pagato la sua metà dell'affitto, anche altre bollette, altre cose, e quindi alla fine devo pagare io. Poi ho conosciuto il Signore e in questo sogno io prendevo lui per la camicia con la mano sinistra e con la mano destra lo picchiavo in faccia. Lo stavo massacrando di botte in sogno. Mi deve pagare quei soldi. E anche in questo sogno ho visto mio padre. Il giorno dopo sono svegliato, ero molto turbato da questo sogno. E quando ho pregato, il Signore mi ha mostrato, tu devi perdonare queste persone. E voglio dirvi che mio padre non mi ha chiesto perdono. Questo mio amico io non l'ho visto da anni, non sapevo neanche dove abitava. Ma il Signore mi disse, voglio che tu perdoni queste persone. Perché questa cosa è come un'ancora, è una cosa che ti tiene indietro. E io voglio che tu vai avanti. Io voglio che tu corri con me nella libertà. E quindi ho perdonato mio papà per quello che ha fatto. Ho perdonato questo amico che poi... Era una sciocchezza, no? Dice, sì, $300-400. Però anche piccole cose. Il Signore dice, no, prendi cura di quella cosa. Perché quella piccola cosa, se tu permetti di fare un piantarsi nel tuo cuore, diventerà una grande cosa. E qui vediamo lo stesso principio. In Ebrei capitolo 12, versetto 14, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Allora voglio dirvi una cosa, fratelli. Non pensare che tu puoi covare quella cosa nel tuo cuore e non avrà un effetto sulle altre persone, perché sei ingannato. Tu prima o poi quell'amarezza tu lo spanderai a altre persone. E perciò la parola di Dio dice, badando bene, fratelli e sorelle di Montebelluna, badate bene cosa c'è nel tuo cuore. Il Signore vi vuole liberare da queste cose. E il modo migliore di liberarci da queste cose è di mettere Dio nella nostra vita. Torniamo in Genesi. Perché vediamo che Giuseppe, e questo è il segreto della sua capacità di perdonare. In capitolo 50, dopo la morte di Giacobbe, versetto 15, i fratelli Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non nutre rancore verso di noi. Quindi hanno pensato, perché poi, no, dopo 2 anni di carestia, Giuseppe in capitolo 45 si rivela ai suoi fratelli, fa chiamare Giacobbe e tutta la famiglia a vivere lì nella delta del Nilo, nel paese di Egitto, e Giacobbe visse un altro 17 anni con Giuseppe e con i suoi fratelli. Quindi sono passati 17 anni dal momento in cui Giuseppe si rivela ai suoi fratelli alla morte di Giacobbe. E quindi i fratelli di Giuseppe, anche se per 17 anni Giuseppe le ha dimostrato benignità, amore, perdono, dopo la morte di papà cominciano a pensare: adesso magari finché era vivo papà non ci ha fatto staccare la testa per non portare tribolazione a papà, ma adesso che papà è morto, forse questo veramente, forse lui tutti questi anni aveva rancore nel suo cuore verso di noi. E forse adesso è il momento della vendetta. Quindi loro pensano: chissà se Giuseppe non nutre rancore verso di noi e non ci rende tutto il male che gli abbiamo fatto. Allora mandarono a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede questi ordini dicendo: così direte a Giuseppe, de perdono ora i tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato perché ti hanno fatto del male. De perdono dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così pianse. Questa è la quarta volta che lui piange. Sapete, uomini, possiamo piangere. Non è un segno di debolezza piangere. Poi vennero anche i suoi fratelli e si gettarono davanti a lui, di nuovo l'adempimento del sogno, e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Allora, se Giuseppe avesse serbato rancore e amarezza verso i fratelli, adesso papà non c'è più, non vi ho fatto niente perché per non portare dolore a mio papà, perché io lo amavo, ma lui non c'è più, cari miei, adesso è tempo di fare i conti, perché tutti questi anni io ho covato odio verso di voi per quello che mi avete fatto tanti anni fa. Ed è questa la risposta all'atteggiamento di Giuseppe. No, lui ha pianto perché loro non hanno capito niente di quello che lui è. Secondo voi per 17 anni ho fatto finta di perdonarvi? Giuseppe disse allora, versetto 19, non temete, sono io forse al posto di Dio? Sono io il giudice di tutti gli uomini? No. Quello che io ho trovato un buon rimedio per perdonare gli altri è di vedere quanto il Signore ha perdonato me. Quanto vi ha perdonato il Signore? Miliardi? Quindi possiamo noi tenere il conto di quel 15 euro che nostro fratello ha debito con noi? No. Cosa ha detto il Signore? Di pregare: perdonaci i nostri debiti come noi perdiamo i nostri debitori. C'è C'è una condizione sul perdono di Dio. Anche noi dobbiamo perdonare. E Giuseppe dice, sono io Dio? Sarà Dio a giudicarvi, non io. Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Vede che lui sta citando Romani 8:28. Voi avete fatto queste cose con intenzioni malvagie, ma come io sono un servo di Dio e un figlio di Dio, Dio ha usato questa cosa e ha fatto un bene. E sicuramente noi tante situazioni nella vita diciamo, ma come può venire un bene fuori di questo? E a volte non è neanche dato a noi di capire, ma il Signore sa perché. E Giuseppe comprende, io non sono Dio. Se Dio mi ha perdonato tanto, non posso anch'io perdonare voi? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore con dolcezza. Anche questa mattina, fratello, il Signore vuole parlare al tuo cuore con dolcezza. Vuole consolare il tuo cuore. Ma di nuovo, io ho sentito forte che alcuni di voi avete covato amarezza verso qualcuno. E il Signore questa mattina dice, voglio che tu diponi questa cosa. Non ti ho io perdonato tante di quelle cose? Non ti ho io perdonato ogni volta che mi hai chiesto? Amen.